quando sono le 9:57 minuti primi termina la replica che abbiamo mandato dal beat c'è o non c'è. Abbiamo potuto quindi ascoltare di nuovo di questo tema di cui non smettiamo mai di parlare, i captatori informatici e tutti gli escamotage che trovano per utilizzarli in un modo o nell'altro. Ora volevamo passare a parlare di un altro argomento, un argomento che ha comunque in un qualche modo a che fare con gli specialisti di informatica al servizio delle polizie, e in particolare riportare questa storia che magari non è eclatante, però che comunque ci sembrava utile riportare.
Sì, parliamo della polizia olandese, cioè dei servizi segreti olandesi, che hanno provato ad assoldare un amministratore di Exit Node Tor. Tor, come molte volte abbiamo detto da questi microfoni, è un sistema che consente di navigare su internet in maniera anonima, diciamo confondendo il percorso che i nostri dati fanno, quindi permettendo di non rivelare ad altri chi sta visitando quale sito, e inoltre consente di avere dei siti che non sono visibili da internet e che è impossibile localizzare, diciamo, all'interno di questo sistema Tor, appunto Onion Routing, routing a cipolla, stradamento a strati. Cipolla. A strati.
E c'è stato appunto un caso di una persona che ci sembra di capire, ma ovviamente questa persona ha scelto di rimanere anonima, quindi i dettagli sono giustamente un po' annacquati, legata al mondo dell'università, adesso non so se sentite, quindi un ricercatore o qualcosa del genere.
Qualcuno che studia probabilmente reti e sicurezza, anonimato in rete, e amministra un certo numero di server che consentono a questa rete Tor di esistere e funzionare in maniera anonima.
Sì, una cosa da dire, che può essere una premessa importante, è che la rete Tor è operata da tanti tipi di realtà anche molto diversi tra di loro. Cioè alcune parti della rete ci sono tanti tipi di nodi, così della rete, ci sono i relay, i nodi di uscita, i nodi d'entrata, i bridge, insomma la rete ha la sua complessità. Una parte di questa infrastruttura potrebbe ad esempio essere operata da accademie, università che lo fanno in parte per ricerca e in parte per anche per supporto.
Alcune, poi ci sono, prego, vai. Alcune sono anche fondazioni pagate ad esempio dal governo degli Stati Uniti o da vari altri governi che sponsorizzano entità esterne che fanno funzionare questa rete.
Può sembrare una contraddizione, insomma, non è che non lo è, però del resto gli stati non è che sono entità monolitiche, quindi ci sta che da una parte c'è uno stato che ti indaga per cercare di rompere questa rete Tor, però dall'altra parte finanzia le attività a supporto della libertà d'espressione in rete, che poi alla fine con una catena di associazioni e di donazioni vanno anche a finire a supportare la rete Tor. E poi ci sono ovviamente associazioni più gestite proprio da sostenitori, no? Da persone che proprio vogliono difendere la rete Tor e che quindi fanno donazioni e magari creano anche delle associazioni cappello. La più famosa credo che sia la francese Les Onion. Però insomma ce ne sono varie altre, insomma, associazioni che lo fanno proprio come scopo, hanno la creazione della rete Tor.
Così come ciascuno di noi può tirar su un proprio server Tor e farli fare in alcuni casi anche da, cioè a seconda della scelta, anche da Exit Node, quindi la parte terminale del percorso che fanno i dati prima di uscire sulla rete tradizionale e quindi essere... tornare in chiaro, diciamo.
Sì, chiariamo questa diversità interna. Ovviamente ci sono anche parte della rete Tor che possono essere operate da persone che in realtà la operano per sabotarla. Questo ovviamente non è mai da escludere, è sempre possibile, no? La rete Tor, non essendo una rete chiusa, accetta il fatto che qualcuno tenti di attaccarla da dentro, che è un fatto che tutte le reti aperte devono saper gestire, no? Non ci si può illudere che Tor lo usano soltanto i buoni, qualsiasi cosa siano.
Alcuni nodi possono essere cattivi, però Tor diciamo si basa proprio sul fatto che ci devono essere tantissimi nodi amministrati da entità molto eterogenee e quindi pochi nodi cattivi non compromettono la sicurezza globale di tutto il sistema,
sì, specialmente quando sono geograficamente concentrati. Cioè l'idea è che se tu hai uno stato cattivo ma quello stato non riesce a mettere le mani in tutto il mondo, allora quello stato non riuscirà a battere la rete Tor. Se tu hai uno stato cattivo e potente abbastanza da avere in qualche modo parte della rete Tor ovunque, allora è più un problema. Questo chiarimento era per spiegare, altrimenti ci potrebbe essere la confusione, che questa persona che è un ricercatore che mantiene dei nodi Tor non vuol dire strettamente che lui sia in qualche modo, non lo so, parte di Tor o qualcosa del genere. Questo insomma, non deve essere un equivoco. E io procederei leggendo e traducendo a braccio l'intervista, scusate, non l'intervista, la sua dichiarazione. Okay. È una dichiarazione che è stata inviata in maniera anonima e ripubblicata, ormai non so nemmeno più quale sia la fonte originale, è rimbalzata varie volte. E inizia così: sono un cittadino olandese dei Paesi Bassi con una laurea scientifica all'Università Tecnica di Delft. Gestisco vari exit node di Tor per scopi di ricerca e ho avuto recentemente una visita dai servizi segreti olandesi. Gli agenti erano una coppia, un maschio e una femmina, che mi hanno visitato in una palestra dove mi stavo bevendo una cosa e pensavo di essere da solo.
Normalmente in palestra si bevono le cose in Olanda, evidentemente.
Sì, sì, anche io
un drink, dice con lui.
Sì, diciamo che era una bibita energetica, oppure il tipo va in palestra per bere, chi siamo noi per giudicare? È successo questo: mi hanno avvicinato e si sono identificati con un tesserino del Ministero degli Affari Interni e hanno detto che loro lavorano per l'IVD, che è il servizio segreto olandese. Mi hanno chiesto di ascoltarli, io ero molto confuso e ho pensato che forse avevo commesso un crimine, ma subito hanno iniziato a parlarmi dei miei studi. Mi hanno chiarito che hanno letto la mia tesi di sicurezza informatica e mi hanno riempito di complimenti e poi a un certo punto hanno iniziato a spararmi varie offerte di lavoro.
Ok, stanno tirando su un'unità chiamata JSCU, Joint Cyber Unit di combinata di non so che.
SIGINT è di intelligence, di raccolta di informazioni, un'unità cibernetica combinato di raccolta informazioni, cioè i servizi segreti elettronici.
E si stanno avvicinando, si stanno approcciando, stanno corteggiando degli studenti di IT,
soprattutto più giovani, negli ultimi anni dell'università,
che pare che loro monitorino prima di approcciare, quindi li studiano per un po'.
Sì, e poi dice che gli serve qualcuno nella stessa generazione di loro, però un po' più grande, che faccia da capo ai più piccoli.
Perché hanno bisogno di supervisione non solo sugli attacchi di denial of service distribuito, senza un team leader, vabbè, insomma, dice cose un po' vaghe in genere sulla sicurezza e gli attacchi.
E poi gli hanno chiesto se ero interessato a viaggiare per un paio d'anni e per esempio lavorare in Germania in una magari azienda di tecnologia mentre visitavo il Chaos Computer Club per vedere che cosa fanno e far riportare indietro. Allora ti va di dire che cos'è il Chaos Computer Club?
Il Chaos Computer Club è un gruppo molto eterogeneo che c'è in Germania, penso, da più di 25 anni, giusto?
Sicuramente da più di 25 anni, se me, ma anche da più di 30.
Da più di 30, che si occupano appunto di informatica e elettronica e tutto, insomma, tecnologia in generale, e fanno un meeting annuale e ogni 4 anni fanno invece un camp, un campeggio, dove ci si confronta su tutte le esperienze di hacking che tutti quei gruppi che convergono in questo meeting fanno.
Sì, e penso, insomma, semplificando tutto quel che si vuole, penso che si possa dire che sono il più importante, più grande, poi storicamente più longevo gruppo di hacking in Europa, quantomeno, forse nel mondo.
Sì, non ho notizia di gruppi così grandi e attivi.
Cioè, diciamo, sono, penso che sia l'evento più grande tra quelli, in qualche modo, comunque più che esprimono una comunità che non... forse è l'evento più grande in assoluto che riguardi in qualche modo la scena hacker, quello che fanno, in particolare il camp, che è quello che fanno ogni 4 anni, ma anche quello annuale, la conference. Sì, sono un gruppo che veda moltissimo, che periodicamente fa cose molto interessanti.
È anche connotato abbastanza politicamente, nonostante si... cioè abbiano anche sponsor e trattino un po' tutto, comunque molto spesso vengono fuori cose molto politiche da questi incontri.
Sì,
sebbene
anche...
siano aperti a tutti, anche le aziende eccetera.
Sì, gente non hanno una connotazione politica, come dire, no? Con cui si identificano, però in pratica hanno spesso espresso una posizione ragionevole, ecco. Ecco, e quindi insomma in pratica stanno chiedendo di dire: noi ti troviamo un lavoro in Germania per una qualche azienda di tecnologia, nel frattempo tu inizi a frequentare quelli del Chaos Computer Club, vedi un po' che fanno e ce lo dici.
E poi dopo, in realtà dopo dirà anche che gli pagherebbero altri tipi di viaggetti per andare in altri eventi simili.
Ad esempio in Italia, Austria, Spagna, altre nazioni. Dice, le puoi vedere come vacanze pagate. Sono stati molto onesti, dice sempre questa fonte anonima, sul fatto che loro stavano cercando talenti esteri, ma soprattutto volevano tenere d'occhio gli olandesi che lavorano nell'IT e i loro hacker all'estero. Hanno proprio messo l'enfasi sul monitorare le persone olandesi all'estero varie volte. E qui dice, io qui me ne sarei dovuto andare, però loro insomma stavano un po' stringendo e continuavano a parlare come sì, se avessero capito che io me ne stavo per andare. E l'uomo mi ha detto, non sei obbligato a far nulla, devi soltanto ascoltarci. Se lavori con noi ci sono vari benefici, per esempio se noi ti chiediamo di distruggere un sistema in un posto pubblico e tu in teoria saresti arrestato per questo, noi stai sicuro che non ti faremo arrestare, nessuno ne saprà di questo, nemmeno la polizia.
Quindi gli promettono l'impunità davanti a azioni hacker, poi gli dicono anche che
microfono,
sì scusa, vabbè, gli promettono di pagargli tutti i costi, gli dicono anche se vuole introdursi negli ambienti hacker oltre che olandesi della Scandinavia.
E poi gli dicono anche, perché prima gli hanno proposto in sostanza di infiltrarsi nella comunità hacker tedesca, dopo gli dicono vabbè, se non sei interessato a gestire gli studenti nel nostro posto, quindi con quella cyber unit, allora magari tu potresti andare alle conferenze hacker, vai lì, pensi alle cose, non serve che li infiltri direttamente, vai solo alle conferenze, vai un po' a buttare un occhio, perché comunque a noi ci interessa costruire una comunità di tecnici nel giro degli sviluppatori di Tor e di Tails, la distribuzione live che ce la mette tutta per proteggere il vostro anonimato, e che sarebbe stato uno sforzo internazionale, okay? Quindi parlano della costruzione di una comunità di sviluppatori di questi sistemi di anonimato che fanno il doppio gioco. Questa era un'opzione che non mi avrebbe richiesto di lavorare con il servizio segreto olandese ufficialmente, ma volontariamente, e che io poi potevo decidere le spese e determinare il mio salario.
Dice, ci puoi chiedere i soldi che vuoi, basta che non arrivi a 10.000 euro al mese, però...
Però i viaggi te li paghiamo, i soldi te li diamo, e ufficialmente tu non lavori per noi.
E decidi anche tu un poco cosa dirci e cosa no, considerando che alcune cose ce le devi dire, però gli fanno capire che ha una certa libertà di scegliere cosa dire e cosa no, anche se poi si capisce da questa intervista, da questa memoria scritta che ha lasciato, che non è che, cioè, lui l'ha capito che non è che avrebbe tutta questa libertà.
Sì, poi l'intervista, scusa, il testo prosegue e vabbè, non c'è moltissimo, insomma c'è la parte in cui lui gli dice, lui gli non dice... se ne parla, e loro insomma gli passano un po' alle filate minacce e vabbè, insomma,
vabbè, gli dicono: tu hai questi server su cui fai andare Tor, se, tu puoi continuare a farli andare se rimani con noi, anche se potresti essere punito legalmente per cose che altri fanno tramite i tuoi server, non verrai mai punito in alcun caso, nessuno,
anzi,
saprà
dice,
niente.
Sarai, se lo fai, se li gestisci insieme a noi, tu potrai, come dire, trarne un reddito, make a living, come si dice, potrai campare,
sì,
di
potrei,
questo gestire,
sì.
Potrai vivere di questo.
Potrai vivere di questo.
Però se invece non lo fai e poi c'è qualcosa, e non venirci a dire a noi che è colpa nostra,
potrebbero,
se la polizia viene a casa,
potrebbero perquisirti la casa, sequestrarti tutti i belli gingilli elettronici e informatici che hai a casa, e noi non potremo fare niente per fermarli, cioè...
Vabbè, insomma, minacce
velate, particolarmente, ma non troppo. E lui ha specificato: non faccio niente di illegale, ha detto ciao e se n'è andato, mi parrebbe, no?
Insomma, vabbè, la storia, appunto, in questi dettagli, le minacce, il fatto che i servizi segreti esistano non è che svela, no, dei misteri. I servizi segreti evidentemente non sono un'invenzione, però ecco, ovviamente il tutto va preso con un po' di sale, nel senso che la fonte è anonima, ci parla di cose che hanno detto i servizi segreti, vai a capire quali gli hanno detto davvero e quali, cioè quali delle cose che sono state dette da queste persone sono vere e quali no, cioè stanno costruendo, c'è uno sforzo internazionale, è vero? Magari è internazionale tra tre nazioni, o magari è internazionale, non lo so, in tutta l'area NATO, potrebbe essere qualsiasi cosa, cioè c'è chiaramente ancora molto fumo, però il fatto che i servizi segreti continuino ad interessarsi di queste tecnologie, a cercare di infiltrare o in alcuni casi anche proprio di minare le comunità hacker, è un fatto che sicuramente esiste, non è nemmeno un fatto particolarmente nuovo, però periodicamente alcune notizie vengono fuori di alcune persone che in qualche modo vengono come dire, sorprese, non saprei dire, no? Non è che c'è una flagranza,
vengono a volte anche semplicemente intimorite, a volte sorprese, a volte anche arrestati, ci sono arresti.
E insomma, vabbè, questa era l'ultima notizia.